Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornata a Flaminia Naro.
Bentrovati.
E soprattutto al nostro generale Franco Angioni, che ormai è abitué nell'apertura, nel primo blocco. Come stai?
Bene, bene, il mio saluto anche a voi.
Abbiamo da Torino, da Casale Monferrato, patria della grande editoria, della storia dell'editoria italiana, le prime case editrici italiane nascono proprio a Casale Monferrato, il nostro caro amico Antonio Monaco. Come stai?
Sto bene, grazie, anche spero anche voi.
Ci siamo lasciati la settimana scorsa con la promessa che ci sarebbe stata un'anteprima, qualche indiscrezione sulla Fiera di Roma, visto che sei presidente per la seconda volta del settore specializzato che noi andiamo a curare a Roma con la Fiera Più Libri Più Liberi. Qualche novità? Si può sapere come sarà la nuova Fiera?
Beh, direi di sì, almeno si può sapere quali sono le intenzioni, su cosa si sta lavorando, poi bisognerà fare la verifica, ovviamente, di quello che saremmo riusciti a fare. Sicuramente, siamo consapevoli che questa manifestazione è stata molto importante negli anni, perché ha aperto nuove strade, ha presentato dei nuovi autori, ha creato anche uno spirito diverso anche in molti editori, soprattutto appunto nell'area del centro Italia, e questa valorizzazione, questo orgoglio di quello che ha offerto ed è stata, cercheremo di manifestarlo in tutte le occasioni in cui avremo modo di parlarne, ma cercheremo anche di fare di introdurre qualche novità particolare. Teniamo conto che degli editori che partecipano alla fiera, solo un quarto di questi editori sono iscritti all'associazione editori, il che significa che c'è una presenza significativa di editori che partecipa a questa iniziativa, ma che evidentemente non trova del tutto delle risposte adeguate. Ecco, noi dovremmo assolutamente fare in modo che durante questa manifestazione ci si possa relazionare tra editori, ci si possa capire di più, si possano creare quelle sinergie, quelle occasioni che sono le uniche che permettono di trovare delle soluzioni comuni. Sono mancate spesso queste occasioni di confronto, ecco, quest'anno dobbiamo assolutamente farle.
Una domanda che mi è d'obbligo, anche perché sai bene che siamo stati tra i padrini del battesimo dell'iniziativa Più Libri Più Liberi Circus: si ripartirà col Giro d'Italia della nostra iniziativa oppure no?
Allora, io direi sicuramente dovremmo fare delle iniziative in Italia. La formula, il modo, dovremmo parlarne, ovviamente anche tu sarai un protagonista di questa definizione, dobbiamo trovare la formula adatta anche sulla base dell'esperienza già fatta, ma è assolutamente indispensabile. Il restringimento del mercato, la concentrazione delle catene faranno sì che sarà ancora più importante di quanto non è già stato negli anni scorsi essere presente nei luoghi dove c'è la gente e andare a proporre i libri dove sono le persone, perché i canali tradizionali saranno ancora più ristretti e ancora più difficili da utilizzare.
E Antonio, una domanda invece: siccome c'è molto turismo, comunque l'Italia sta puntando molto su questo, inserire magari un settore ai libri stranieri ma in lingua straniera, non tradotti, non potrebbe essere un'idea aggregativa?
Allora, sicuramente questa è un'esperienza che, ad esempio, come editori per ragazzi facciamo nelle iniziative che facciamo a Bologna tutti gli anni, perché ovviamente c'è un problema non semplice far arrivare i libri. Come sappiamo, è difficile per gli editori italiani far arrivare i libri nelle diverse regioni italiane, figuriamoci far arrivare i libri dagli Stati Uniti, dall'America Latina, dall'Australia, e gestirli. Quindi ci sono delle complicazioni non indifferenti e bisogna vedere come fare. Può essere importante forse avere qualche interlocutore straniero in maniera più continuativa,
per dire un paese ospite, un po' come fanno a Torino.
Ecco, si tratta di trovare forse una formula adatta, perché quella del paese ospite, noi
è un po' decotta,
Ecco, da una parte quella è un po' decotta ed era proprio solo per occupare un po' degli spazi, e dall'altra noi appunto abbiamo poco spazio a Roma, quindi non possiamo adottare quella formula lì. Però il fatto di avere degli interlocutori e avere uno sguardo perlomeno europeo e non solo nazionale sull'editoria, direi che è un obiettivo importante.
Grazie ancora Antonio Monaco, alla prossima puntata.
Arrivederci.
Carta vetrata,
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al generale Franco Angioli, il nostro esperto di esercito, di forze dell'ordine ad ampio spettro utilizzate, perché sappiamo che oggi l'esercito, non solo l'esercito, anche altre armi, perché bisogna essere precisi, ma soprattutto i nostri soldati, i nostri fanti sono utilizzati per dei punti, dei controllare dei punti delicati e fare da guardia e controllare, quindi in qualche modo sostituendosi a chi? Carabinieri, polizia, guardia di finanza, in delle azioni interne, quindi non all'esterno del nostro paese, ma cosa avviene? L'operazione cosiddetta strade sicure.
Sì, è un impegno istituzionale previsto di concorso alle forze dell'ordine per fare in modo che alcuni che sono stati valutati come obiettivi siano maggiormente tutelati. Obiettivi da chi? Purtroppo bisogna parlare fuori dai denti. E dal terrorismo genericamente espresso.
Non dai criminali italiani,
no,
ecco.
No, no, ma comunque per fornire maggiore sicurezza a quegli obiettivi che sono ritenuti paganti per queste forze che vogliono gettare discredito, confusione, eccetera. Di conseguenza siamo già presenti da parecchi anni oramai in questa operazione Strade Sicure, in modo che le forze dell'ordine possano concentrarsi di più su altri obiettivi. E la situazione si è aggravata con l'Expo. Perché? Perché si è ritenuto che l'esposizione universale, in questo caso a Milano, poteva richiamare l'appetito di questi.
E poi ci sarà il Giubileo.
Ecco, che
qui a Roma.
La situazione è ancora in corso, è un obiettivo pagante, concentrato però più che altro per motivi di carattere economico, naturalmente,
certo.
nella zona di Milano. Sono presenti, non visibili nella maggior
come
parte
giusto,
dei
come
casi,
giusto.
Nella Milano. Invece all'orizzonte abbiamo questo Giubileo, che invece ha una delicatezza maggiore rispetto all'Expo, perché l'argomento di base è la religione. E siccome molto del terrorismo attuale si specula sulla religione, sul contrasto tra sulle civiltà, su tutto ciò che può fomentare questa terribile situazione attuale, e allora in questo caso il Giubileo è un obiettivo che potrebbe avere dei riscontri paganti e di conseguenza bisogna incrementare la possibilità della sicurezza per tutti coloro, per le masse che si presenteranno e noi non vogliamo ostacolare una cosa del genere. Di conseguenza bisogna aumentare la capacità di questa sicurezza, non in maniera evidente, poiché il terrorismo da sempre sceglie quando, come e che tipo di obiettivo, noi dobbiamo fare in modo che il terrorismo abbia difficoltà a pianificare operazioni che devono riuscire, altrimenti il terrorismo per operazioni che non riescono perde prestigio, e siccome il terrorismo deve spargere il terrore ha bisogno di, quando colpisce, di avere il massimo successo. Ecco, bisogna fare in modo che questa pianificazione non possa essere attuata.
Mi piace ricordare in chiusura una battuta di Carlo Casalegno, un grande giornalista che perse la vita proprio per un attentato terroristico a Torino, e il suo gioco era quello di ironizzare sui colpi andati, diciamo, non a segno,
sì. o non completamente a segno,
giocando e ironizzando sulle fantomatiche brigate,
sì,
rosse, sì. Ricordiamolo.
Certo.
Ebbene, nulla li irritò di più, certo, tanto che lo uccisero, sì, di questa ironia sulle loro,
sì,
azioni.
Sì,
quindi
sì,
è giustissimo, un fallimento,
certo,
per un terrorista è tutto,
certo,
crolla proprio la sua funzione.
Sì, purtroppo non possiamo giocare perché queste situazioni sono tragiche, non sono da palcoscenico.
E non giochiamo e non ironizziamo, quindi
no.
Massimo rispetto,
no,
e serietà.
Sì.
Grazie ancora, generale, alla prossima.
Grazie a voi.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato da Alessandria a Roberto Paravagna per continuare a parlare di Luigi Tenco attraverso uno dei libri, ultimissimi libri scritti sulla sua morte, che appartiene a quella serie di misteri non risolti o perlomeno presunti tali che in Italia, devo dire, non mancano. Roberto, L'ultimo giorno di Luigi Tenco di Ferdinando Molteni per l'editore Giunti, 160 pagine, 14 euro 8 centesimi a pagina, quali sorprese ci riserva.
Come dicevamo anche nella scorsa puntata, mi sembra interessante per i cultori di Tenco da leggere questo libro qui, e mi sembra anche piacevole leggere i passaggi del libro in cui viene dimostrato, ad esempio, che nessuno esplose colpi di pistola nella stanza d'albergo, ripeto la famosa 219 del Savoy. L'autore ci indica che Tenco aveva due pistole, ma il colpo che lo uccise venne sparato da un'arma da fuoco peraltro mai ritrovata. E si punta anche il dito, e questo lo ricordo anch'io, lo ricorderete anche voi e tutti quelli che hanno seguito le trasmissioni di cui si parlava la volta scorsa.
Quelle di Gianni Minà, quelle di Gianni Minà.
Sì, esatto. Si sottolinea ad esempio il fatto che le indagini sono state definite frettolose oppure maldestre oppure diciamo mal condotte, le indagini svolte allora dal commissario Arrigo Molinari.
Beh, si fece il nome di Gino Paoli, no, per esempio.
Si fecero molti nomi, sì. Ad esempio c'è un commento molto interessante che ho letto di recente di Mario Bonanno su internet, dove si spiega che l'omicidio potrebbe essere avvenuto in qualche altro luogo, si parla addirittura di un'automobile all'interno della quale ci fossero molte persone. Quali fossero queste persone?
Ma chi poteva avere vantaggio da questa morte?
Appunto che è un regolamento di conti.
Si parla di regolamento di conti, io ho letto addirittura, ripeto, ho letto quindi quello che chiunque può fare, di una presunta motivazione di gelosia.
C'era marito, Dalida, mi pare, no?
Dalida,
nel suo cuore.
Esatto. L'ex marito di Dalida era Lucien Maurice. Lucien Maurice che era presente quella sera lì a Sanremo, la sera quando avvenne il fatto. E tra l'altro c'è un collegamento anche che riguarda in qualche modo la malavita marsigliese nello specifico, perché pare che lo stesso Maurice fosse in qualche modo, ma ripeto e sottolineo pare che lo stesso Maurice fosse collegato a questa malavita, ma ci sono anche, si è parlato e si è scritto anche di coinvolgimenti addirittura di P2, una P2 che ritorna in diverse occasioni. Le indagini tra l'altro sulla morte di Tenco vennero riaperte, forse lo ricorderete, nel 2005, ma non si arrivò a nulla di particolare.
Ma si dice addirittura che la massoneria aveva affiliato anche Rino Gaetano.
Ma sì, perché si fanno nel tempo, si sono fatte talmente tante ipotesi che anche per questo la vicenda intorno all'omicidio di Tenco resta, come si diceva, uno dei grandi misteri d'Italia.
Ma qualcosa di vero c'è secondo te?
Ma io credo personalmente, è mia opinione personale, che il cantante non sia stato ucciso come ci è stato fatto sapere in quella stanza. Anch'io avvaloro, per quanto riguarda la mia opinione, l'idea che l'uomo sia stato fatto fuori, distante dall'hotel, poi sia stato portato in quella stanza.
E che lui non voleva uccidersi, quindi, anche questo lo neghiamo.
Questo, esatto, è una cosa importante, se abbiamo ancora qualche secondo dovrei battere su
due.
Avevo letto un libro molto bello, un altro libro molto interessante che se posso lo segnalo, si chiama Il mio posto nel mondo, Luigi Tenco, ricordi e appunti, è un librone veramente con un sacco di pagine e tante testimonianze, dal quale si capisce che il ragazzo, lo definirei tra virgolette, aveva veramente voglia di vivere, aveva tra l'altro un sacco di progetti professionali e probabilmente anche personali che avrebbe voluto concretizzare di lì a breve. Quindi mi domando come una persona con tante idee in testa abbia voglia di spararsi alla testa, lasciando anche quel famoso biglietto che è stato rinvenuto, che è stato portato come una prova della volontà di suicidarsi. Sono tutte cose alle quali io personalmente, ma è un'opinione personale, ripeto, non credo. Quindi avvaloro la tesi secondo la quale l'autore, il cantante è stato ucciso fuori e poi portato lì.
Grazie ancora Roberto. Magari parleremo di quest'altro libro in un'altra occasione. Grazie ancora.
Va bene.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo sempre da Firenze in diretta il nostro caro amico di Radio Contubernale Nova Radio, Gabriele Metrano. Com'è andata i primi risultati del nostro collaborare in maniera più forte?
Beh, la collaborazione è sempre proficua, poi insomma siamo due programmi non diciamo simili, però ci avviciniamo molto al mondo dei libri in maniera critica, quindi
possiamo avere un'anteprima allora di quello di cui parlerai lunedì prossimo?
Allora, lunedì prossimo, come sempre, come un pesce su una bicicletta incontrerà il Salvatore, mantengo il riservo sulla, sulla
ricordiamo alle 21 perché... di,
alle 21:15 in diretta
su Nova Radio e in tutta Italia in streaming naturalmente per chi vuole ascoltare.
Quindi non ci vuoi svelare chi sarà l'autore intervistato?
Guarda, non preferisco di no, perché ogni volta...
E allora di che parliamo?
Ma guarda, parliamo di librerie.
Oh, perché, insomma, benissimo, benissimo.
Siamo davanti a quello che sta... Io vi parlo del mondo fiorentino. Il mondo fiorentino ha cambiato volto. Sono pochi mesi, ma stanno aprendo continuamente delle librerie.
Bene.
Nel giro di pochi mesi hanno aperto 5 librerie indipendenti, non di marchio.
Non dei vecchi luoghi, insomma, quelli storici.
Esattamente, non di vecchi luoghi, hanno aperto case editrici, cioè delle case editrici hanno aperto la propria libreria e altri invece che per passione si sono avvicinati al mondo dei libri e hanno creato delle librerie indipendenti.
Ma chi è Vichy? Chi è?
C'è sicuramente la libreria Clichy della casa editrice,
esatto.
Clichy, che ha aperto questo spazio in cui vende libri di ogni genere.
Non solo i suoi.
Non solo i suoi, esatto, e insieme ha creato la propria casa, la propria redazione. Ma poi c'è anche Todo Modo,
libreria che sta sulle mura, vicino alle mura, se non ricordo male.
Sì, sta diciamo vicino all'Arno e vicino a Santa Maria Novella, ma è una libreria eccezionale, bellissima, una struttura fatta ad hoc. Con
ricordiamo Todo Modo Sciasciano Romanzo.
Esatto.
Ma quindi va bene che Firenze è piccola, però dico tutto abbastanza centrale, raggiungibile a piedi?
Tutto raggiungibilissimo a piedi. Chi si vuole fare una bella passeggiata a Firenze incontrerà le librerie così.
Ma una volta si diceva ai numeri rossi vanno guardati i numeri rossi.
È vero, è verissimo, perché i numeri neri sono le abitazioni, i numeri rossi sono i negozi e hanno una numerazione di diversissima. Non molti sanno che per esempio le numerazioni partono a Firenze, partono dall'Arno per allontanarsi. Quindi chiunque venisse a Firenze e cercasse il numero 100 deve sapere che sta lontano dall'Arno, mentre il numero 1 è quello vicino
a Roma e dal Campidoglio, lo dico per chi non lo sapesse. Vabbè, i numeri partono
il simbolo di Firenze è il
fiume, quindi città d'acqua.
C'è una metamorfosi in città, ovvero le grandi librerie, quelle di marchio, quindi parliamo di Feltrinelli e IBS, che sono le due che sono presenti qui a qui a Firenze, oltre alla Giunti, ma che ha un'evoluzione un po' diversa, si stanno un po' allontanando dal libro, nel senso che nella libreria, oltre ad esserci il libro, troviamo anche tantissimo merchandising e oggetti vari che comunque allontanano, no? Diventa un po' un piccolo centro commerciale in cui troviamo degli oggetti, delle cose da acquistare che non appartengono al mondo del libro.
Forse anche il bar, il ristorante, è vero, anche a Roma è così.
Ecco,
che da una parte è comodo, però cambia la tipologia, diventa un centro commerciale.
Esattamente. Invece chi ha aperto le librerie indipendenti vedo che ha un piglio diverso, ha comunque l'attenzione verso il cliente.
Allora facciamo una bella cosa, la prossima volta ci colleghiamo da una di queste librerie e facciamo parlare direttamente il libraio.
Certo, vi faccio parlare direttamente con
perché viene fuori forse librerie. Ritorna la figura del libraio che si era completamente persa prima.
Quasi dei commessi.
Sono dei commessi.
No, esatto, addirittura a Firenze, questa vi la do in anteprima, si sta per iniziare il primo corso per librai fatto in questa città, perché in altre città è stato già fatto, Milano e Genova, ma per preparare chi vuole essere nel futuro un libraio. Quindi, insomma,
e magari essere premiati a Venezia alla Fondazione Mauri. Grazie Gabriele, alla prossima puntata.
Grazie
allora.
A voi.
Grazie,
a
ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, oggi ci colleghiamo con una libreria storica che con un grande crowdfunding, un po' all'azionariato diffuso come l'esperienza di Io ci sto di Napoli che abbiamo già contattato in passato, ha raggiunto la bella vetta di un cospicuo capitale. Abbiamo con noi in diretta la signora Francesca Boragno, che è erede della storica libreria Boragno, che dopo 9 mesi, solo 9 mesi di ricerca nuovi soci è ripartita partita alla grande, parliamo di 2 anni fa, con Busto Libri. Stiamo a Busto Arsizio, in provincia di Milano, vicino Milano, con un'esperienza da imitare. Francesca, a lei la parola.
Sì, sono felice di poter rispondere a questo, diciamo, invito, perché siamo molto lieti di poter dire che questo esempio possa essere, come dire, di buon auspicio anche per altre librerie indipendenti. Sicuramente il fatto di una libreria storica e di tanti momenti di incontro da parte di generazioni e generazioni, ovviamente la nostra libreria si riferiva ad un'apertura del 1911, quindi sono più di 100 anni, e non solo l'azionariato ha risposto con grande entusiasmo, siamo, diciamo, a 54 soci per una quota onestamente anche ragguardevole, perché era 5.000 euro a soggetto.
Complimenti.
E quindi sì, direi piuttosto unica, però ecco, questo ha fatto sì che si riaprisse con un entusiasmo e anche una voglia di studiare nuovi modi di intendere proprio anche la gestione della libreria, e devo dire che dopo un anno e mezzo siamo confortati da risultati che ci fanno ben sperare.
Ecco, Francesca, perché con la radio stiamo appunto facendo un po' quasi un'indagine su questa nascita di queste librerie nuove. Il nord mi pare che risponda meglio, però insomma c'è una bella fioritura in tutta Italia. Intanto si sta rivalutando il ruolo del libraio nelle librerie indipendenti.
Sì, diciamo che è sempre stato un mestiere come dire importante, perché sta in mezzo tra chi realizza i libri, gli editori, e poi il pubblico, che si trova ovviamente sempre più negli ultimi anni un numero di libri che non è facile interpretare in una sosta media in libreria, che è generalmente di un quarto d'ora, 20 minuti.
Ma non è un ruolo marginale, però, ecco, forse per troppo tempo così era sembrato. Noi abbiamo avuto tempo fa ospite Pietrangelo Buttafuoco, che poi ci ha raccontato una curiosità, e lui era nato come libraio, poi come infatti professore di filosofia, penso, ma lo conosciamo tutti. Però insomma, per dire che il libraio è persona di grande cultura, deve essere così.
Diamo un appuntamento ai nostri ascoltatori in Lombardia di uno dei prossimi incontri che ci saranno, perché ricordiamo che Violetta Bellocchio, una cara amica, presenterà da voi proprio in anteprima, possiamo dire non nazionale ma sicuramente per la Lombardia, Quello che hai amato, il nuovo libro che ha curato per la UTET, una raccolta di racconti femminili per soli 15 euro, 208 pagine, 7 centesimi a pagina. Quando sarà da voi?
Dunque, noi attendiamo una conferma, ma dovrebbe essere il 25 di novembre, che peraltro è anche la data conosciuta come giorno contro la violenza delle donne. Abbiamo voluto interpretarla quest'anno con un qualcosa di diverso. Questa antologia è sinceramente uno dei libri più interessanti che mi è capitato di leggere. Peraltro c'è all'interno anche un racconto di un'autrice di Busto Arsizio, e quindi ci è sembrato bello.
Facciamo il suo nome, perché così magari la rendiamo un po' più nota.
L'autrice è Carolina Crespi, che però ovviamente ha subito detto che la capofila era la signora Bellocchio, e noi abbiamo quindi cercato attraverso di lei di poterle invitare tutte e due, insomma.
Magnifico, magnifico. Quindi ricordiamo a tutti il 25 novembre, ma ci risentiremo prima.
Complimenti, bellissimo.
Grazie.
Tutto, grazie.
Grazie, buon lavoro a tutti voi, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a un grande scrittore, uno dei massimi scrittori italiani, il nostro caro amico Valerio Massimo Manfredi, per parlarci di un nuovo libro sulle 7 meraviglie del mondo, che
ben
è appena
trovato,
uscito,
Valerio,
per i tipi di Mondadori.
Ben trovato, Valerio. Allora parliamo delle meraviglie del mondo antico, che è questo saggio recentissimo che hai scritto. Parlacene tu.
Grazie Flaminia, buongiorno a tutti. Le meraviglie del mondo antico in questo caso sono appunto le 7 meraviglie del mondo di cui parlava Filone di Alessandria. Si tratta di monumenti straordinari che meritarono di entrare in questo catalogo, no? ci sono templi giganteschi come quello di Artemide a Efeso, che aveva 136 colonne alte 18 metri, con tutti i tamburi scolpiti da grandissimi artisti come Scopas. C'erano statue colossali, gigantesche, quella di Zeus di Fidia dentro al Tempio di Olimpia, alta 13 metri seduto, coperto da un mantello d'oro, decorato con gigli e con altri ornamenti.
C'era il faro di Alessandria, immagino, no?
Quello sì, ma è l'ultimo. C'era il colosso di Rodi, che era 33,6 metri di altezza, la più grande statua che fosse mai stata costruita al mondo. Sono diversi, c'è anche il faro di Alessandria, c'è il mausoleo di Alicarnasso, che era una tomba monumentale, da cui insomma noi ancora oggi, quando parliamo di una tomba monumentale, pensiamo appunto al mausoleo, o la chiamiamo mausoleo. Era spettacolare, straordinaria. C'era un fregio scolpito dai quattro più grandi scultori dell'epoca. Ognuno aveva un lato di questo fregio da scolpire, quindi si era creata una specie di competizione. La grande piramide, ovviamente, che è l'unica sopravvissuta delle sette meraviglie, l'unica sopravvissuta. C'erano i giardini pensili di Babilonia, di cui però insomma è discussa l'esistenza reale, c'è chi dice che non siano mai esistiti. Recentemente c'è chi ha dimostrato che sì, esistevano sulla base di un bassorilievo assiro, ma erano in Assiria, non a Babilonia. Insomma, è un argomento ancora molto dibattuto. Io non ho motivo per credere che non esistessero.
Ma l'importante è che esistono nella nostra storia anche, no? Anche nella nostra fantasia della storia.
Sì, pensiamo appunto al faro di Alessandria, che era alto 136 metri, ma la vera meraviglia, scrive Lucio Russo in un suo libro bellissimo, La rivoluzione dimenticata, la vera meraviglia era sulla cima, dove c'era il fuoco che ardeva e c'era uno specchio parabolico in grado di concentrare la luminosità di quel fuoco e creare un raggio che era visibile fino a 48 chilometri di distanza. Ancora nel XI secolo d.C. Ibn Battuta, il grande viaggiatore arabo, visitò il faro, che era parzialmente in rovina, e vide dei pezzi di metallo lucidati. Quelli dovevano essere probabilmente parti sopravvissute degli specchi.
Grazie ancora Valerio Massimo Manfredi, ricordiamo a tutti questo splendido libro uscito per i tipi di Mondadori, dedicato alle sette meraviglie della grande storia del mondo.
Poi magari ne riparleremo parlando di ognuna in particolare, se sei d'accordo.
Sì, Flaminia, quando vuoi.
Benissimo, allora grazie Valerio, alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro ospite d'eccezione da Torino, Giuliano Soria. Giuliano, prima di darti la parola ti volevo chiedere, conosci il Collegio Reale di Spagna a Bologna?
Certo che lo conosco, come credo che lo conoscono molti spagnisti, perché il cardinale Albornoz, alla fine del 300, lasciò tutti i suoi beni, che era legato pontificio, per fare un collegio affinché venissero a Bologna la meglio gioventù di Spagna a studiare appunto diritto.
Beh, è successo qualcosa di molto curioso, poi ti lascio la parola di nuovo. La sede della storica casa editrice dell'Università di Bologna, la CLUEB, è stata praticamente affittata dal Collegio Reale di Spagna, parliamo dello storico palazzo in via Marsala 31 a Bologna, e nonostante un fallimento…
No, hanno 700 alloggi a Bologna.
Quindi è un piccolo colosso in quella città.
È una potenza, sono 700 anni che risparmiano. Pensa che gli studenti che vanno lì hanno a disposizione quattro camere e la cameriera personale.
un po' come una volta, via.
Ma cos'è un'università?
Un'eccellenza, un po' come la scuola normale.
È un istituto autonomo creato dal cardinale Abelosca, un suo consiglio di amministrazione, riconosciuto dallo Stato, ovviamente, come se fosse la fondazione Gassi, eccetera, eccetera. Quindi un posto...
Esclusivo solo per spagnoli.
Adesso se ne occuperà.
Solo per spagnoli, e ci chiamano quelli che studiano lì los bononios, perché è tutta classe alta.
E da questo forse anche il modo di dire bolognese, gli sboroni, no?
Chissà. Ma come si collega alla Clueb?
Appunto, la Clueb, che è stata comprata per poche migliaia di euro, insomma 90.000 euro, dal collega editore Patron, diventerà appunto inquilina, anzi continuerà a essere inquilina del Collegio Reale di Spagna per una cifra irrisoria, 500 euro al mese, un bellissimo appartamento appunto in via Marsala, e nonostante il nuovo acquisto non si riusciranno a pagare gli arretrati, che sono cospicui, anche purtroppo nell'ordine di milioni di euro di debiti prima del fallimento e durante il fallimento, non tanti, ma insomma parliamo veramente di un peccato, una città come Bologna che sembra non farcela risollevarsi.
Beh, questo istituto dipende direttamente da Madrid e dipende dall'ambasciata presso la Santa Sede.
No, ma noi ci aspettavamo un qualcosa di più, nel senso un rilancio.
Ma lo credo, ma questi sono miliardari, perché hanno 700 alloggi accumulati nei secoli.
Quindi potrebbero anche loro offrire qualcosa e comprare questa casa editrice,
potevano,
per esempio.
Offrire 2 milioni
che
di
hanno
euro
in casa, che hanno in casa.
Con la stessa nonchalance con cui tu mi offrirai un caffè.
200 euro. Va bene,
2 milioni di euro se vogliono.
Quindi,
cioè, la ricchezza del Collegio di Bologna è leggendaria.
Facciamo un in bocca al lupo comunque al collega Patron che inizia questa nuova avventura, e speriamo che qualcosa succeda in quel reale Collegio di Spagna. Alla prossima, Giuliano.
A presto, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa puntata sta per finire, ci siamo collegati con Porto Gruaro, con il direttore della casa editrice Ediciclo, parliamo con Gino Cervi, come va?
Salve, ecco, voglio specificare, io sono editor, perché il deus ex machina di casa editrice è Vittorio Anastasia, che è fondatore e
caro amico, al quale facciamo tanti auguri, tra l'altro è stato eletto vicepresidente della piccola e media editoria in associazione italiana editore,
certo,
esattamente. Sì. Da Milano a Porto Gruaro, Gino Cervi, un nome che ricorda un grande attore, ma oggi è attore nel campo dell'editoria, questo nome.
Io lavoro per Ediciclo Nuova Dimensione da circa 3 anni e precedentemente ho lavorato per altre case editrici, e sono arrivato loro perché sono riuscito ad unire una passione extra professionale come la bicicletta al mio lavoro di editoriale, quindi ho coronato 3 anni fa questa felice connubio.
Ediciclo
appunto.
Ma Ediciclo ha creato anche recentemente un nuovo marchio con ben 3 autori del Gazzettino di Venezia, parliamo di Varanese, Aldo Fatti e Amadori, con un titolo che ha fatto molto parlare anche fuori Venezia e il Veneto, parliamo dell'Arretrata Storica, un testo che ha toccato un argomento veramente scabroso che riguarda lo scandalo di quanto è costato e quanto costerà anche di manutenzione il Mose, queste famose dighe mobili che dovrebbero salvare Venezia dall'acqua alta. Tra l'altro una di queste si è rotta proprio qualche tempo fa e non è stato detto a nessuno, danni mi pare già in ordine di un paio di milioni di euro.
Sì, L'Arretrata Storica è un libro inchiesta, è uscito nel novembre dell'anno scorso, proprio dopo i fatti del giugno 2014, con l'inchiesta avviata, ma soprattutto con gli arresti di personaggi illustri del mondo della politica e dell'imprenditoria del Triveneto. L'hanno scritto 3 giornalisti d'assalto, 3 giornalisti di inchiesta del Gazzettino, e hanno ricostruito in modo molto puntuale, direi anche quasi con un passo narrativo. Infatti,
ma c'è qualche novità che loro fanno venire, fanno emergere, oppure è solamente una cronaca di quello
una
che è stato?
È una cronaca della pubblicazione, in realtà poi degli atti giudiziari e delle, come dire, del retroscena, tutto, come dire, la ramificazione di relazioni territoriali che legavano politica, impresa e anche società negli anni dell'inchiesta, nei mesi dell'inchiesta, e poi a seguire fino a novembre. Tra poche settimane si aprirà il processo e noi tra poche settimane andremo in ristampa, anzi con una nuova edizione aggiornata rispetto agli ultimi sviluppi
con i fatti nuovi. Mesi,
ma quindi è interessante leggerlo prima, certo.
Prima di salutarci per un prossimo appuntamento fra poco con noi, volevo ricordare che Amadori, mi dice la redazione, è stato ieri sera presente a un incontro a Quarto d'Altino proprio sul giornalismo d'inchiesta, dove attraverso l'intervento di Silvia Conte, la sindaca di Quarto d'Altino, che è nostra collaboratrice da vario tempo, si è affrontato proprio questo nodo: quanto un giornalista oggi deve uscire fuori dalle redazioni e colpire e guardare i reati a occhio nudo, senza la mediazione delle agenzie, delle veline e via di seguito. A fra pochissimo.
Grazie
a Gino Cervi e alla sua casa editrice Ediciclo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, ultimo blocco di questa puntata. Abbiamo ancora con noi Gino Cervi da Porto Gruaro, dalla sua casa editrice, quella dove lui è editor, la casa editrice Ediciclo, che ha creato da pochissimo un marchio nuovo che sta facendo veramente degli ottimi successi. Ma parliamo delle novità per il Natale. Cosa ci propone l'Ediciclo, Gino?
Ma dunque, Ediciclo, che esiste da quasi 30 anni con una coraggiosa visione di impresa editoriale, fa libri intorno alla bicicletta ormai da 30 anni. Intorno alla bicicletta vuol dire parlare di tante cose, cioè della storia dello sport, del ciclismo, della pratica ciclistica, del cicloturismo, della bellezza del design delle biciclette. Quindi noi cerchiamo di far comunicare le diverse anime della passione ciclistica. Per Natale abbiamo un fantastico libro Strenna che racconta la storia di Legnano, una storica marca ciclistica di biciclette fondata ormai 100 anni fa e che ha avuto una lunghissima storia di cultura d'impresa e di cultura sportiva, perché è stata la bicicletta di Alfredo Binda, di Gino Bartali, di Ercole Baldini, è stata la bicicletta del giovanissimo Fausto Coppi che vinse il Giro d'Italia nel 40 al suo esordio. Quindi è una storia che racconta attraverso le immagini, tra l'altro straordinarie immagini inedite che sono uscite dagli archivi della Legnano e campagne fotografiche sulle biciclette storiche, racconta per immagine e per testi una storia quasi secolare di cultura d'impresa industriale e di mito sportivo, di mito ciclistico. Quindi è il libro che lanceremo tra circa un mese, aggancerà gli appassionati di storia del ciclismo, ma anche gli appassionati di bei libri confezionati bene, con delle belle foto, con delle belle storie.
E soprattutto, Gino, possiamo sfatare un mito che in bicicletta si va solo in pianura, anzi ci sono bellissime passeggiate proprio in salita, e oggi le nuove biciclette non dico che lo permettono proprio a tutti, ma è molto più facile.
Beh, le mountain bike sono nate per questo.
E recentemente ci sono pure le biciclette elettriche, anzi a pedalata assistita. Noi abbiamo a settembre abbiamo pubblicato un nuovo manuale che è appunto dedicato all'acquisto e alla manutenzione della bicicletta elettrica. L'ho scritto un giovane esperto, Paolo Volpato, un romano, ed è, come dire, un invito a capire, un invito a chi non vuole sudare troppo, non vale troppo fatica, ad utilizzare, a comprare una bicicletta per poter anche affrontare le asperità più difficili, ecco.
I su e giù dei sette colli.
Quindi il vero ciclista non snobba in fondo chi prende la bicicletta assistita? Perché ci sono un po' delle teorie controverse in questo.
Sicuramente il mondo del ciclismo ha tante anime. I puristi, ovviamente, per i puristi la bicicletta è quella che muove i pedali, che fa muovere le gambe. Però un ciclista, anche i ciclisti più duri e puri, apprezzano che magari la moglie, che altrimenti resterebbe, o i figli che resterebbero indietro, non verrebbero a fare le vacanze, con la bici pedalata assistita si possono fare anche 60-70 km al giorno, e quindi fare tutti insieme una vacanza. e comunque la bicicletta, meglio la bicicletta assistita piuttosto che la macchina.
Ecco, certo.
questo è il,
e anche la moto, il motorino, perché non produce ovviamente emissioni dannose, ovviamente, perché la bicicletta ovviamente pedalata assistita è elettrica, ricordiamolo, ecco, insomma, esatto, è un mezzo che non supera i 40 km orari, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, al quale si deve dire si può salire solo da singoli, non si possono portare due persone sulla...
No, non ci sono tandem, esatto. Non sono motorini e quindi sono bici a pedalata.
Grazie ancora a Gino Cervi, ricordiamo appunto la sua direzione, la sua guida milanese, è una casa editrice del Veneto, di Porto Gruaro, la storica ediciclo di Vittorio Anastasia. E salutiamo le nostre radio, partendo dalla nuova arrivata Radio Campagnola di Treviso, ma tutte le altre: Ciao Radio Bologna, Nuova Radio Firenze Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Radio Budrio Faenza Imola Forlì e Ravenna, Radio Clodia Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo Terni Perugia Rieti e Viterbo, nonché sul web Club Radio Live a Trieste, Radio Bruno Modena in podcast sul web, Radio Rovigo anche lì sul Veneto via web. Alla prossima.